Apparently they've been recording our broadcasts.
Extra. Curricula. Extra curricula.
Quando ho iniziato a pensare a questo podcast, a Extracurricular, non avevo, devo dire, un'idea ben precisa della forma che avrebbe dovuto prendere. Voglio dire, sapevo a grandi linee a cosa non avrebbe dovuto assomigliare, ma per quanto riguarda lo spazio dei contenuti avevo giusto un paio di idee. Alla prima puntata le cose già si erano fatte un poco più chiare, ma l'incertezza prendeva ancora molto spazio. E del resto questa è la terza puntata, quindi siamo ancora agli inizi, però devo dire che piano piano, puntata dopo puntata, settimana dopo settimana, mi sembra che questo piccolo progetto stia acquistando una propria forma, una parvenza di struttura. E spero che anche la puntata di questa sera sia quindi un passo avanti, un piccolo passo avanti. Siamo arrivati quindi alla terza puntata di Extracurricular, il podcast pubblicato sulle pagine di What's My Name. whatsmyname.splinder.com, l'indirizzo del blog, nient'altro da dire per adesso, buon ascolto.
I'm covered, I never been.
i Flaming Lips. È quasi scontato dirlo. Sono una band assolutamente unica, nel senso di inimitabile. È davvero difficile suonare come i Flaming Lips, o anche solo assomigliare ai Flaming Lips. Questo credo perché nel corso della loro carriera, nel corso degli anni, hanno via via affinato un vero e proprio repertorio di ingredienti e marchi sonori distintivi con cui costruiscono la loro musica. Hanno, poche parole, creato uno stile che li rende inconfondibili, che è una caratteristica propria di tutte le grandi band. Recentemente ho scovato questa canzone dei Flaming Lips, suonata dai Flaming Lips, che è un piccolo gioiello, perché allo stile appunto inconfondibile dei Flaming Lips si aggiungono una melodia e delle parole altrettanto grandi e inconfondibili, e quindi il risultato è di quelli da ascoltare e riascoltare. Noi appunto questo risultato, questa canzone, ce l'andiamo ad ascoltare. Sono i Flaming Lips che interpretano, ovviamente a loro modo, un classico di John Lennon intitolato Nobody Told Me. Flaming Lips. I only see this rain-soaked morning.
Everybody's
ricordo che rimasi molto impressionato, colpito, quando alle elementari una mattina la maestra ci spiegò che i colori hanno il potere di influenzare l'umore. Il verde è rilassante, il nero non lo è. E dovrebbe essere anche una medicina alternativa, credo, la cromoterapia, che appunto si basa su questa idea. Se sei depresso oppure magari hai mal di gola, puoi usare il rosso. Il giallo favorisce la concentrazione, la digestione, elimina le tossine, cose così. A ripensarci, in effetti, la mia maestra delle elementari un po' era una fricchettona. In favela painting la cromoterapia forse c'entra, ma credo relativamente. Quello che conta è l'idea di colorare, dipingere per abbellire. Conta sia il momento speso con vernice e pennelli, sia il risultato finale, che è frutto di uno sforzo comune. Favela Painting è un progetto pensato per le favelas di Rio de Janeiro e San Paolo del Brasile e prevede la creazione di una serie di murales che ricoprono intere facciate di quei tanti edifici, di quelle case povere che affollano appunto le favelas di queste grandi città. E dipingiamo le case e saranno tutti più felici, insomma. Suona un po' ingenuo, ma in effetti è così. Non è solo così, ovviamente. L'obiettivo finale, in realtà, stando almeno alle parole degli organizzatori, è quello di dare il via ad un processo educativo, rivolto ovviamente soprattutto ai ragazzi, ai bambini, perché nasca la spinta e la volontà per creare una identità comunitaria più unita e positiva. Ambizioso. Il punto è che alcuni murales sono già stati realizzati e altri ancora sono in cantiere e verranno realizzati prossimamente. Ho visto alcune foto e devo dire che il risultato, il colpo d'occhio, è senza dubbio suggestivo. L'idea è già stata provata in altre città e pare abbia ottenuto dei buoni risultati. Vedremo se sarà così anche per il Brasile, se i risultati ci saranno. Per ora non possiamo che augurare buona fortuna agli organizzatori e buon divertimento a chi dipingerà le facciate dei palazzi delle favelas a Rio de Janeiro, a San Paolo del Brasile. Comfort me, my sweet. Take me out to dinner like you did last week. When I wake up beside you, when I'm out, I won't hide from you like I have done before. Kiss me. Yeah. A volte mi capita di vivere momenti già immaginati. Questa è una di quelle volte. Non tanto lo scrivere le righe che sto scrivendo, il momento immediatamente precedente alla decisione di mettere su carta questi pensieri. L'avevo già vissuto, immaginato, tempo fa. Avevo la sua immagine disegnata nella memoria, dettagliata nelle forme e nelle oscillazioni. E quando quelle stesse forme, quelle stesse oscillazioni si sono presentate sul campo della realtà, la memoria ne ha recuperato il ricordo, già generato prima ancora che il soggetto avesse avuto il tempo di mostrarsi interamente. Alcuni, molti probabilmente, direbbero che si tratta di un déjà vu. Ma così non è, so riconoscere un déjà vu. Quello di cui sto parlando è piuttosto una fantasia che diventa realtà. Un sogno ad occhi aperti che si realizza nei minimi dettagli. Non ha niente a che vedere con il desiderio, però. È solo un momento. Secondi di vita quasi sempre insignificanti quanto tanti altri. Istanti di noia, attimi rassegnati e perduti, concatenazioni di pensieri prive di meta. Il loro solo valore, ciò che li distingue dal resto, è il loro essere predetti, prericordati. Il sole già tramontato, il buio che prende il sopravvento oltre i vetri della finestra, la sagoma di un abete scosso dal vento, i rami coperti di aghi che l'assenza di luce ha dipinto d'azzurro. Dentro la mia camera, tutto al proprio posto, la lampada accanto alla poltrona è accesa. Sono seduto e sto pensando che mi capita a volte di vivere momenti che sono sicuro di ricordare prima ancora che siano accaduti. È questo, appena descritto, il momento. L'istante vissuto pochi minuti fa, prima che iniziassi a scriverne, già presente prima ancora che accadesse tra i miei ricordi. Non so dire con precisione quando l'ho immaginato, deve essere stato non più di 3 o 4 mesi fa. Come sempre capita, avevo lasciato che la memoria lo prendesse in custodia per svelarlo di nuovo al momento opportuno. Dovrei ormai essere abituato a questi piccoli inspiegabili scherzi, ma ogni volta non è che la sorpresa a monopolizzare ogni spazio, seguita sempre più spesso da un vento di inquietudine fredda.
Nobody plans to be half a world the way at times like these. So I
Flogging Molly con il loro terzo album, si chiamava Drunken Lullabies ed è uscito nel 2002, e probabilmente è per questo che anche oggi, ancora oggi, quello rimane il loro disco migliore secondo me. E i Flogging Molly sono una band piuttosto curiosa, nata e cresciuta a Los Angeles, ma in realtà profondamente irlandese. Detto in poche parole, i Flogging Molly sono un incrocio stranamente riuscito di street punk ruvido e di folk irlandese, che deve quasi tutto, se non tutto, alla lezione indimenticabile dei Pogues. Il loro ultimo disco si chiamava Within a Mile from Home e devo dire che mi aveva convinto solo a tratti come disco. Le buone canzoni come al solito non mancavano, ma il livello non era sempre omogeneo e si sentiva secondo me una certa preoccupante stanchezza di tanto in tanto. Il loro nuovo disco si chiama Float e esce in questi giorni, come sempre per la Side One Dummy, e devo dire mi sembra sia un buon passo avanti rispetto al disco precedente. Tornano i classici ritornelli da pub e l'atmosfera da festa dei primi dischi, e accanto ha anche momenti più malinconici ed altri più rabbiosi, propri della natura del lato punk della band. Niente di rivoluzionario, intendiamoci, ma c'è anche da dire che da band del genere non ci si aspettano certo rivoluzioni. Float, quindi, è il titolo del nuovo disco dei Flogging Molly. E da questo nuovo disco noi ci andiamo ad ascoltare la prima traccia, che si chiama Requiem for a Dying Song. in the crew. Cravatte, camicie, cardigans, camoscio. Compatti. Dove vanno loro, il concerto è affollatissimo, a rischio sold out. Quando non ci sono, è il deserto. Suoni che rimbombano furiosi tra le pareti, sale vuote e fredde. I pochi presenti immobili e impauriti, spaesati dall'assenza dell'unico punto di riferimento, dell'unica stella polare, l'Indy Crew. Prestano poca attenzione al concerto, si chiedono dove hanno sbagliato, perché l'Indy Crew non è venuta e soprattutto a quale concerto ha invece deciso di presenziare. L'Indy Crew è imperscrutabile dall'esterno. Le sue scelte sono unanimi, rapide, a volte inaspettate, mai casuali. Animati da principi rigorosi e ragionamenti logici che non dimenticano mai di preservare il carattere unico ed esclusivo su cui il gruppo fonda le proprie solide basi. L'Indy Crew a volte esce dal borgo di residenza, intraprende una trasferta. L'Indy Crew non si pone confini. L'Indy Crew in trasferta si porta i panini, al prosciutto, al salame, vegetariani, imprevedibili, mai casuali. E poi bibite non gasate, borsa frigo e ovviamente coperta da stendere sul palato del primo autogrill e passare irridenti e soleggiati la trasferta esclusiva. Pubblico pagante, intanto, aspettando la serata, si tormenta. Cerca invano di indovinare a quale data l'Indy Crew ha deciso, per questa volta, di presenziare. Fortunatamente il mondo è pieno di persone strambe che fanno cose strambe, altrimenti del resto sai che noia. Questa, ad esempio, è la storia di George Daynor. È la storia di George Daynor e del suo castello personale, chiamato Palace of Depression. La professione originaria di George Daynor era quella di cercatore d'oro, però la grande crisi, la depressione del 29, si prese tutti i suoi risparmi. Iniziò così a vagare senza una meta precisa tra le terre dell'Alaska, fino a quando non arrivò l'epifania, l'illuminazione, o forse un semplice colpo di testa. Insomma, gli apparve un angelo che lo esortò a raggiungere senza ulteriore esitazione il New Jersey, e una volta arrivato avrebbe dovuto attendere a tempi migliori, costruendo con le proprie mani un castello. C'è da dire un'indicazione singolare per un angelo, però Daynor non sembrò farsi troppe domande al riguardo e decise di seguire alla lettera le istruzioni ricevute. Così si incamminò per il New Jersey e, raggiunta la città di Vineland, spese gli ultimi $4 che gli rimanevano per comprare 3 acri di terreno paludoso e una porzione di terreno che un tempo ospitava un cimitero di automobili. E proprio una delle auto abbandonate che lì si trovavano fu per 4 anni la sua casa. E con una dieta rigorosa a base di rane, pesce e scoiattoli, George Daynor per 4 anni e anche oltre portò avanti ostinato la sua opera di costruzione. Finì nel 1932 e il risultato fu appunto Palace of Depression. Palace of Depression era un castello con 18 guglie e costruito per lo più di fango e rottami, parti di automobili che George Daynor aveva trovato nel suo terreno, nel vecchio cimitero di automobili. E oltretutto il castello era anche dipinto a colori pastello, colori ottenuti ad esempio polverizzando dei vecchi mattoni e impastandoli con dell'olio da automobili. Il giorno di Natale del 1932 il castello aprì al pubblico e fu lo stesso George Daynor a improvvisarsi come una stramba guida turistica e a presentare al pubblico la sua opera. Inizialmente l'entrata era gratuita, poi a un certo punto uno dei visitatori si permise di fare un'osservazione sull'abbigliamento e la barba e i capelli lunghi di George Daynor, e da quel momento lo stesso George Daynor decise di imporre un prezzo, un biglietto d'entrata. Palace of Depression ovviamente divenne rapidamente un'attrazione turistica locale e altrettanto ovviamente per una stramba operazione del genere, come spesso accade, iniziarono a circolare anche delle strane leggende. Una tra queste vedeva la compagna di George Daynor, Florence Daynor, rinchiusa durante le ore di visita al castello in una delle stanze sotterranee segrete che, secondo questa leggenda, Daynor si era preoccupato di costruire durante la progettazione, l'edificazione del castello. Verso la fine degli anni 40 il Palace of Depression iniziava però già a mostrare segni di rovina, e c'è da dire che quando all'inizio degli anni 50 Daynor venne incarcerato e per un anno rimase in carcere accusato di frode, e il castello che già iniziava a mostrare i segni del tempo fu ulteriormente colpito dall'azione di alcuni vandali che incendiarono gran parte dell'edificio. George Ennor però non abbandonò mai realmente del tutto la sua opera, i suoi 3 acri di terreno, e morì però malato e denutrito nel 1964 con il suo castello ormai in rovina. Del Palace of Depression restano oggi solo poche rovine, ma esiste anche la Palace of Depression Restoration Association, un'associazione che ha intenzione di ricostruire l'antico castello e trasformarlo in un centro per le arti e l'apprendimento. Se siete interessati, cercano volontari e accettano donazioni. Palace of Depression Restoration Association. Weekdays, it takes hours just to slake that thirst. Heavy heels and a daunting pulse rate. Bad idea for your blistered toes. To my wheel, well, you're getting close. So say adios. The conjecture. Feathers, table bottom gum, just holding it together. Solid when you're old and hazy. Takes no leverage to make me click. To my wheel while you're getting close. The tension grows. Defy conjecture and accept. Of your rival pretensions, know me. Face dei momenti fissi che stanno emergendo passo dopo passo, puntata dopo puntata, extracurricular, è la segnalazione di ogni volta di un buon concerto da andare a vedere. Lo so, non è esattamente l'apice dell'originalità, ma è comunque una cosa a cui tengo particolarmente, anche perché andare a vedere concerti è una delle mie attività preferite. Beh, per questa puntata la scelta, devo dire, è davvero facile, visto che giovedì 6 e venerdì 7 marzo arrivano in Italia i Los Campesinos, che vanno pronunciati così perché c'è il punto esclamativo alla fine. E i Los Campesinos sono l'ennesimo gruppetto inglese, in questo caso a dire vero sono gallesi, e capace di conquistare più o meno chiunque grazie ad una serie di singoli formidabili. You Me Dancing e International Twix Core Underground, giusto per citarne un paio. Io devo dire li amo particolarmente, soprattutto per l'utilizzo smodato e percussivo dello xilofono, ma immagino che ognuno poi abbia i suoi motivi. Ad ogni modo, i Los Campesinos suoneranno appunto giovedì 6 marzo a Milano, al Musicdrome, e saranno invece a Bologna venerdì 7, suoneranno al Covo, dove prontamente mi recherò per assistere a quello che spero sarà un concerto divertente e da ricordare. L'album d'esordio dei Los Campesinos si chiama Old On Now Youngster, e noi ci andiamo ad ascoltare il brano che apre l'album, che si chiama Death to Los Campesinos. Bene, per questa volta è tutto, alla prossima puntata.